Buonasera, ben ritrovati alla puntata 26 di Giro di Boa, lo streaming settimanale in cui vi raccontiamo qui a QuadraCod cosa abbiamo fatto nella settimana precedente. Stiamo avvicinandoci alla pausa estiva, ma c'è ancora qualche puntata in ballo, quindi iniziamo. Rieccoci.
Ciao.
Buonasera, buonasera a tutti. Allora, diciamo, oggi 17 luglio, incominciamo a, insomma,
sentire l'estate.
Sì, anche oggi fa bruttino, però no, fa caldo. Comunque, sì. E sono anche appunto le ultime settimane di lavoro e come al solito sono abbastanza intense perché giustamente i nostri clienti chiedono tutti che i lavori in ballo vengano terminati.
Sì, per partire in vacanza tranquilli.
Per partire tutti in vacanza, sì. E quindi siamo, anche se ci stiamo avvicinando appunto alla pausa di agosto, di lavoro ce ne abbiamo tanto in ballo, per fortuna anche.
Sì.
Allora, vi elenco il sommario di oggi. Il sommario di oggi ci sono i soliti quattro punti, come di consueto. Eugenio ci parlerà di utilizzo della memoria sui siti internet, cioè il consumo di RAM e l'utilizzo, diciamo, consapevole dell'utilizzo della memoria, per non esagerare, per non sprecarla, eccetera.
Ma...
grazie. Poi io vi parlerò del file hosts, che è anche un pezzo di storia di internet in un certo senso, ma ne parleremo tra poco. Poi tu ci parlerai di come indicare agli sviluppatori di effettuare le modifiche a qualsiasi software, diciamo, che sia sul web o comunque in generale, cioè le modalità di come dare indicazioni, quindi per farvi fare quello che si desidera e non cose sbagliate. E chiudiamo riparliamo di cookie. Parleremo di cookie.
Non
yes,
da mangiare.
Non da mangiare, purtroppo non da mangiare. Di cookie per browser, e quindi parleremo del servizio di cookie yes in particolare, quindi se siete interessati all'argomento delle cookie bar restate sintonizzati. Ma iniziamo a parlare di utilizzo di memoria.
Ok, parlando di memoria, dov'è la ripresa doppia?
Allora, memoria della ripresa, la tua è lì.
La mia è qua e questa è... ok.
È la totale,
no,
sì.
No, perché
noi non ci siamo ancora abituati.
È un casino. Allora, in realtà questa idea mi è venuta oggi di parlarvi della memoria dei siti perché soprattutto in questo caso riguarda WordPress, perché avevo dei problemi con Elementor, che davo la colpa a Elementor, ma in realtà sì, lo è in un certo senso, ma è anche la colpa di un sistema automatico che si fa ogni volta che si crea una pagina o una modifica di pagina, che si chiamano le revisioni. Allora, io non capivo come mai su questa pagina, che era la home page abbastanza standard, come mai Elementor mi desse un errore 500, che si vede sempre questo errore 500. In effetti poi uno inizia a imparare che quando Elementor dà questo errore qua, spesso e volentieri si tratta della memoria. Quindi ho iniziato a lavorare, a guardare un po' le immagini, vedere se avevo una risoluzione decente, e non era quello. Ho disattivato alcuni plugin e non era quello nemmeno. A un certo punto mi è venuto in mente di dire, vabbè, vediamo un po' le cose sul mio spazio di prova, perché lo spazio, diciamo, l'altro spazio di sviluppo è un po' più blindato, quindi per poter fare le mie prove sono dovuta andare sul mio spazio personale di prova. Aprendo la pagina mi è saltato all'occhio proprio una cosa come 2000 revisioni. E lì mi sono detta
c'è qualcosa che non va.
Quindi si vede che Elementor per qualche motivo fa dei salvataggi frequenti durante le azioni sulle pagine, e questo mi ha creato una marea di revisioni. Già uno quando lavora su una pagina chiaramente fa un sacco di passaggi, e lì in questo caso ne fa fin troppi, perché mi ha proprio rallentato tutto il sito, perché vedevo che sia sullo spazio di prova, che ha più memoria, perché già avevo chiesto a Riccardo di aumentare la memoria, e quindi già anche su questo c'era questo problema di errore, però contrariamente all'altro spazio riuscivo a salvare comunque la pagina.
Però diciamo che effettivamente se c'è la necessità di alzare la memoria disponibile.
Sì, non va bene già, però...
È un brutto segno.
Però, almeno, cioè, se con due spazi, con due memorie diverse, riesco a avere lo stesso errore, anche se poi nel mio spazio riuscivo comunque a farcela, dovevo capire il problema. Quindi sono le revisioni. Cosa ho fatto? Ci sono due strade. O si tolgono le revisioni, proprio lì, quindi un po' il rischio, se voi fate voi il sito, mettete voi i contenuti, è meno un problema perché vi ricordate cosa avete fatto di solito. Poi ovviamente se il sito ci lavorate un anno dopo, magari è bello avere comunque una revisione.
Sì, però l'errore comunque ci può essere sempre, quindi sì.
Meglio tenere le revisioni. E quindi a questo punto cosa si può fare? Si possono limitare le revisioni. Quindi ho fatto in modo di limitare il sito a tre revisioni massime per evitare questo cumulo di revisioni. E in effetti il sito sembra rovinato, sembra tutto un altro sito. Non immaginavo che delle revisioncine così, che poi in realtà è un salvataggio di molti pezzi, perché uno non si rende più conto a un certo punto quanto lavora su una pagina, che queste revisioni proprio occupavano tutto lo spazio. Invece senza quello, devo dire, adesso passo da una pagina all'altra senza problemi. Ovviamente poi per l'altro spazio più blindato, che, di cui non ho il controllo, dovrò indicare poi alla persona che si occupa dello spazio di farmi fare questa modifica anche su quell'FTP, per poter allineare le cose e poter fare le modifiche sull'altro sito. Ovviamente per velocità ho già fatto le modifiche sul mio sito di prova, così avrò solo da fare il passaggio dei blocchi, perché Elementor è una cosa molto carina e che si riescono a passare dei blocchi da un dominio all'altro. Non so per spiegare il perché, ma è molto comodo.
Per i blocchi in che senso?
Nel senso che se c'ho un paragrafo di un certo tipo su un dominio, faccio copia a destra sul blocco e vado a incollare lo stile sull'altro dominio. Non so come possa passare questo passaggio, ma nel senso...
Capito, non lo sapevo.
È una cosa che ho scoperto per caso, solo perché non facevo caso, lì non è una cosa positiva, non stavo facendo caso che stessi copiando e incollando sui due domini diversi, perché essendo gli stessi siti a vedersi, mi ero un attimo distratta e così. Però ovviamente... Lì effettivamente la revisione può aiutare, perché se però lì era una modifica sola, però fossero una decina di modifiche così che non ti rendi conto, la revisione poteva servirmi.
Per le revisioni una. Sono applicabili comunque a qualsiasi tipo di post, su WordPress, stiamo parlando di WordPress.
Sì, sì. Comunque è importante sempre lavorare sulla memoria, quindi come spiegavo prima, le immagini, vedere se non ci sono troppi plugin, magari se non c'è un plugin che magari è fatto male e rovina tutto, anche i shortcode che parlavamo, che si possono aggiungere su Elementor.
Sì, uno shortcode
fatti a mano,
apparentemente innocuo, può, ad esempio, uno shortcode che avevo fatto io male per un home page su un sito e-commerce di un cliente, ci siamo accorti che, anzi, l'ho fatto e mi sono sbagliato, ma mi sono accorto da solo che creava un grande rallentamento, perché coinvolgeva uno shortcode grosso così che faceva un elenco di, mi sembra, 3 o 4 prodotti novità. Mm-hmm. In realtà per errore prendeva tutti i prodotti dell'e-commerce e poi li filtrava invece che andare a prendere direttamente quelli giusti, diciamo, quelli novità. E questa cosa non ce ne siamo accorti subito, perché l'e-commerce in produzione, in allestimento, aveva pochi prodotti e quindi era trascurabile il tempo perso per prendere tutti i prodotti e poi filtrarli con soltanto le novità. Quando poi l'e-commerce, come adesso lo stato attuale, è andato pubblicato e quindi contiene migliaia di prodotti, la differenza c'era, nel senso che la home page dove c'era questo blocco andava in errore una volta su due, perché anche lì occupava troppa memoria.
Si dice anche il problema dei prodotti o dei post sui siti, che quando uno fa un sito di prova, con tutto che ne possa mettere tipo 20 di prova, c'è sempre poi il momento del passaggio online con un numero completamente diverso di prodotti, che ti trovi sempre la cosa da sistemare o da rettificare.
Sì, l'utilizzo poi reale, con i dati reali, nasconde sempre qualche sorpresa, perché anche soltanto perché magari non si pensa che sarebbero state inserite poi magari delle descrizioni molto lunghe o dei titoli molto lunghi, o delle immagini, l'abbiamo già parlato in passato, con dei formati molto strani.
Sì, sì, sì.
E quindi l'utilizzo della memoria responsabile sì, è importante, ma ogni tanto ci si scontra sempre con questo problema.
Sì, no. Ma anche la parte divertente, in realtà.
Anche gli stessi CMS all'inizio erano molto leggeri, adesso già solo il blocco iniziale del motore del CMS spesso occupa una certa quantità di RAM sul server, e quindi bisogna tenere conto che poi ce ne rimane di meno per la parte applicativa vera e propria. Ok, utilizzo la memoria. Poi parliamo di file host.
Tocca a te.
È un argomento che tanto mi avevi suggerito tu, mi sembra.
Sì.
Allora, il file host, c'è un po' di storia anche, perché ha delle radici molto, molto lontane il file host. Nasce con ARPANET, è un file che abbiamo su tutti i nostri computer. Nasce con ARPANET, che è l'antenato di Internet, ha iniziato l'attività nel 1969 e poi ad un certo punto diciamo che si è trasformata nella Internet che conosciamo oggi. All'inizio, quando c'erano pochissimi computer collegati ad ARPANET, non c'era bisogno dei DNS, che è il sistema di risoluzione dei nomi. Il sistema di risoluzione dei nomi si intende quello che, quando noi scriviamo google.com nel browser, in realtà lo trasforma a nostra insaputa, diciamo, senza che noi ce ne accorgiamo nemmeno, lo trasforma in un indirizzo IP. L'indirizzo IP, come probabilmente tanti di voi sanno, sono come i numeri di telefono di Internet. Ogni computer collegato a Internet ha un indirizzo IP numerico, ma chiaramente è molto più facile da ricordare un indirizzo testuale, diciamo alfabetico, rispetto ad un indirizzo numerico. E quindi inizialmente immaginate una situazione in cui c'era una decina di computer collegati, magari dell'università, per ricordarsi meglio, invece che chiamarli 1, 2, 3, 4, in realtà i numeri IP sono anche più lunghi, sono 4 terzine di cifre, gli si dava degli alias praticamente, li potevamo chiamare con dei nomi a piacere, diciamo, i nomi di fantasia, che si ricordavano meglio. E c'era un file su uno di questi computer, che si chiama appunto file hosts.txt ai tempi, adesso si chiama soltanto hosts, che aveva la corrispondenza, quindi indirizzo IP, spazio e il nome, l'alias che avevamo deciso per ognuno di questi computer. Ad un certo punto però non bastava più un file, è stato trasformato, diciamo, è stato introdotto il sistema dei name server, che sono dei server dedicati a fare questo lavoro. Cioè noi, quando digitiamo l'indirizzo sul browser, dopo una serie di vari meccanismi, il nostro computer va a chiedere ad un, non direttamente il nostro computer, il server a cui ci siamo, al provider a cui ci siamo collegati, tutto una passeggio di maniche avviene in poche frazioni, in una frazione di secondo, sì. Va a interrogare un name server più o meno periferico, perché poi è una struttura concentrica, quindi sono i name server root e poi tutti quelli secondari, che dice ok, quadracode.com corrisponde a 243, sì. Io non mi ricordo neanche l'indirizzo IP del nostro sito, perché proprio grazie al name server, grazie al fatto che c'è un server che trasmuta gli indirizzi testuali in numerici. Però questo file host esiste ancora perché in determinati casi è utile avere un, come se fosse un mini name server a bordo del nostro computer. Il file host è in vari directory a seconda del sistema operativo che usiamo. Ad esempio in Windows dentro System32, mm-hmm. Dentro c'è una cartella drivers, stranamente, che anche se non, sì. E poi c'è una cartella etc, come su Linux, la famosa cartella etc,
sì, che uno c'è sempre a che fare un giorno o l'altro
con etc,
perché sono
le configurazioni, perché sì, la cartella etc, sì, sì, è quella, sì, delle configurazioni,
finisci sempre lì
e quindi sì, alla fine serve sempre andare a cambiare qualcosa lì. Dentro Windows, appunto, dentro questa cartella è un file di testo normale che si può modificare anche con blocco note, ad esempio, sì. E lì possiamo determinare come il nostro computer risolve gli indirizzi internet prima ancora di interrogare un name server. Quindi tutta questa spiegazione più che altro storica è per dire che spesso questa cosa è molto utile, nel senso che a volte stiamo sviluppando un e-commerce, mm-hmm. immaginiamo, per cui il dominio non è stato ancora registrato, oppure è stato registrato ma non ci è stato ancora consegnato le chiavi d'accesso per la configurazione, sì. Oppure ancora ce l'abbiamo ma non vogliamo ancora pubblicarlo online. però possiamo già creare sul nostro file host una corrispondenza che dice che il dominio pincopallino.com corrisponde al nostro computer, sì, su cui stiamo sviluppando, e andando dal browser a questo indirizzo che è magari ancora di fantasia,
sì, sì, sì,
oppure esiste ma in questo momento punta ad una landing page, ad una...
Sì, o i passaggi di dominio, come succede girando i DNS anche lì.
Sì, sì, però magari ospita ancora, non so, un coming soon, no? Una schermata che dice saremo presto online. Ecco, diciamo, andando a sabotare questo installamento, indicando nel nostro file host che invece noi vogliamo che il dominio pincopallino .com punti al nostro computer, mm-hmm, sul nostro server locale, oppure anche su un altro server, magari, sì, su internet su cui stiamo sviluppando, su cui stiamo testando il tutto, ci permette di avere la situazione reale nel browser con l'indirizzo vero, pur non avendolo ancora pubblicato per, sì, il pubblico. Pubblicarlo per il pubblico poi è una tautologia, credo. E questo è molto utile anche perché, ad esempio, prendiamo WordPress. WordPress nella configurazione ha l'indirizzo internet su cui si trova il sito. Noi possiamo mettere un indirizzo magari finto, provvisorio, qualcosa del, sì, genere, però nel momento in cui prendiamo in produzione, cioè andiamo a pubblicare il sito sul dominio ufficiale, sul dominio definitivo, ok, bisogna cambiare quella configurazione, ma potrebbero esserci ad esempio delle immagini, questo ne avevamo già parlato un'altra volta, potrebbero esserci delle immagini che magari inserite con un editor hanno preso il dominio provvisorio, e quando andiamo per spegnere quel dominio provvisorio smettono di funzionare le immagini e magari noi non ce ne accorgiamo,
sì, sì,
ce ne accorgiamo dopo un mese.
Ma
quindi...
tipo con WAMP questo si fa, ci si sbaglia spesso, perché WAMP se è attivo tu non ti rendi conto che in realtà è lì, invece se cioè sei su un altro computer, ovviamente WAMP tuo non è installato, e quindi la persona vede il sito senza le immagini. Succede anche da un computer all'altro sullo stesso IP, d'altronde,
sì,
perché
sì, sì,
su,
sì,
quello succede. Se io faccio una cosa e tu vai a poi aprire il sito, tu vedi senza le immagini, io li vedo ancora con le immagini.
Sì, è il classico caso in cui... a te continua a funzionare,
sì,
non ti,
sì,
accorgi,
sì,
di niente, perché il tuo computer continua a servire quelle immagini dal dominio vecchio, e però sei soltanto tu che lo vedi praticamente, tutto il resto del pubblico non vede l'immagine mancante. E quindi questo era il file host che ancora appunto dal 1969 nei vostri computer, praticamente.
Ma sì, che c'è anche per forzare il cambio dei DNS, anche come...
Sì, poi un altro utilizzo, non è tanto forzarlo, ma diciamo simularlo. Mm. Quando tutte le volte che si va a pubblicare un sito sul suo dominio definitivo, il cambiamento non è immediato, o meglio, è immediato, però poi l'informazione deve propagarsi attraverso la rete dei vari name server di tutto il mondo. Quindi... un secondo dopo che ho aggiornato l'instradamento di un dominio,
mm-hmm,
su molti computer potrebbe ancora non funzionare quel dominio,
sì,
per qualche ora magari, si dice addirittura fino a 48 ore, è rarissimo che per 48 ore non funzioni, più facilmente per magari un paio di ore bisogna aspettare. Se non abbiamo voglia di aspettare, andiamo dentro il file host a mettere l'indirizzo IP che abbiamo configurato un attimo prima sul name server e il dominio che ci interessa, e salviamo. Andiamo e dal nostro computer almeno la modifica è apportata,
sì, sì,
cioè funziona.
No, c'è anche, mi viene una cosa sui, se ti ricordi, sulla linea internet tipo IPv6, che c'era questa cosa che dei siti si vedevano su uno e,
sì,
non l'altro.
C'era successo un problema, allora alcuni hosting avevano, anche adesso può succedere chiaramente, però nel passaggio, questa era una cosa che succedeva molto spesso quando era stato appena introdotto il sistema IPv6,
mm,
cioè i nuovi indirizzi IP che non sono più numerici ma sono alfanumerici, sono molto lunghi, perché stavano finendo, sono finiti in realtà gli indirizzi IP4, quelli più piccoli, come quando,
okay,
una volta c'era il numero di telefono brevi e poi hanno dovuto allungarli perché tutti avevano il telefono e quindi non bastavano più quelli di 3-4 cifre. E c'era capitato che un dominio per un sito internet di un'associazione, mi sembra, che abbiamo curato, era configurato in una maniera sul name server per l'IP4 e un'altra maniera per l'IPv6. Quindi chi era collegato, e questo era praticamente casuale perché dipendeva dalla connessione, chi si collegava da un provider che supportava IPv6 non vedeva il sito, chi invece si collegava da un provider che non lo supportava ancora vedeva perfettamente il sito perché era, andava sulla configurazione giusta.
Sì.
Lì in quel caso solitamente cioè è meglio sempre controllare, cioè che se ci sono le due configurazioni nel name server, e questo dipende dal provider, se è Aruba, se dipende dove sta l'hosting, dove abbiamo registrato il dominio, se ci sono entrambe le configurazioni, di configurarle tutte e due, appunto, di ignorare le IPv4.
Ma io ti ho fatto questa domanda proprio perché può servire a qualcuno in realtà, sì, perché sì, sono delle cose che prendiamo per scontato, invece non lo è.
Sì, assolutamente. Adesso ci spieghi come indicare le modifiche agli
sviluppatori. Sì, che è una cosa veloce in realtà, perché spesso sviluppando tantissime cose diverse in realtà, per ogni cosa ci sono modi diversi di comunicare con il cliente. C'è un sito, per esempio, per una scuola privata con cui lavoravo, anzi sto ancora lavorando, avevamo iniziato a instaurare un file di modifiche tramite un documento di Google Drive. Quindi lì il problema, per esempio, è che non indicavano mai il link della pagina dove dovevi fare le modifiche, quindi ti ritrovavi a dover girare tutto il sito se a fortuna ti ricordavi quel testo lì, ti ritrovavi a cercare un po', a fare la battaglia navale per trovare dove fare la modifica. Poi da lì abbiamo modificato facendo aggiungere questi link delle pagine, però poi a un certo punto è uscito un file gigantesco, perché effettivamente gli vengono in mente tante cose, dalla più piccola alla più grande. In realtà uno dovrebbe fare tutta una gerarchia di modifiche, quelle principali, più importanti, quelle meno importanti, quelle da fare subito che sembrano meno importanti, ma da fare subito perché magari c'è uno sponsor, ci sono delle cose del genere. Quindi il documento Google Drive, se si usa questo, bisogna organizzarlo bene secondo delle priorità. Altrimenti un altro tipo di lavoro, mi avevano mandato il sito da montare su Figma, che a questo punto Figma è un file modificabile, cioè sono file schermate modificabili, quindi lì effettivamente è meglio se poi il cliente inizia così a continuare a fare modifiche dei testi su questo Figma, dicendo: guarda, abbiamo fatto tutti gli aggiornamenti dei testi, vai a vederti il file, così uno poi ha le pagine di riferimento, tutto pulito, vedi anche quanto spazio occupa, se ci sono delle freccine per esempio per il carosello che non c'erano prima, sai dove metterli, eviti 100.000 passaggi di sì no, sopra sì, sotto no. Ed è meglio se c'è questo servizio qua, perché poi se si inizia col PowerPoint, uno magari ha lo schema Figma da una parte, quindi inizia a fare i testi PowerPoint dell'altra, vedendo una cosa che tu non vedi più, quindi diventa un po' complicato. Altrimenti c'erano altri sistemi su Folio Excel, che anche lì non è male, se sempre
più semplice, però
sì, 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 lì ovviamente sempre a tematica, fai delle sezioni delle pagine, ovviamente, e lì metti sotto ogni sezione le modifiche che l'utente deve, che lo sviluppatore anzi deve fare. Quindi ogni lavoro ha un'organizzazione diversa, però è sempre meglio, se c'è Figma ovviamente, lavorare su quello, o usare proprio gerarchie e organizzazione dei contenuti prima di indicare le modifiche. Quindi se era home page, poi sezione 1, sezione 2, sezione 3, e poi la pagina, la seconda, chi siamo, sezione 1, sezione 2, sezione 3, e fare una cosa organizzata, perché così almeno il lavoro è più veloce.
Sì, non si fa neanche perdere tempo anche a se stessi, no? Perché se poi non indichiamo correttamente dove intervenire, si rischia o che lo sviluppatore già non capisca, quindi poi chiede altre informazioni e c'è un rimpallo.
Evitare WhatsApp o
ecco, questo,
sistemi di questo, no, perché effettivamente molta gente, o se no anche quando si mandano delle mail, si possono anche usare le mail volendo, perché lì si fa ovviamente titolone, home page, modifica 1, 2, 3 appunti, questo va anche molto bene. Però poi quando vengono fatte le modifiche, noi di solito se usiamo la mail facciamo un colore diverso per ogni risposta per far capire al cliente cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto. Però poi ovviamente come cliente vi conviene poi continuare a scrivere e leggere quello che vi viene mandato, perché spesso se no poi che capita la chiamata che passiamo 10 minuti, 15 minuti a spiegare una cosa che magari è già stata fatta, quindi è sempre importante anche lì leggere da una parte e leggere dall'altra. Che un altro consiglio.
Il peggiore di tutti è l'audio su WhatsApp, perché sì, quello sì, davvero... No. Si dice sempre ti mando un audio perché faccio prima, però in realtà sì, tu hai fatto prima, però nel frattempo c'è chi deve ascoltarselo e poi prendere appunti, perché sì, quello che viene detto poi non è facile da ricordare.
No, poi magari stai facendo un altro lavoro, perché quando sviluppi difficilmente fai una cosa alla volta, bisogna essere onesti, e quindi per fare le cose come si deve bisogna comunque pensare a scrivere meglio, usare file scritti
e rigorosi.
Sì, sì, su questo.
E così si lavora molto meglio, sì, perché effettivamente anche chi deve fare per il lavoro ha già una traccia di cosa è stato fatto, cosa sta facendo.
Sì,
cosa
anche quello che è stato preventivato ancora. No, perché al massimo sul file puoi dire nuovo lavoro, nuovo. Cioè, quindi a questo
sai
punto
anche,
si capisce.
Usando film Gira ad esempio,
sì, sì.
Sappiamo anche da quanto è aperto un sì, lavoro, perché magari un lavoro. Conto una mail, poi si perde la data di quando
sì,
è iniziato. Sappiamo che il ticket, diciamo, è stato aperto, che poi è un issue in quel caso, in realtà,
sì,
è stato aperto 2 settimane fa e non se ne è occupato nessuno. Allora,
no, è vero.
Urgente.
Poi cioè, dipende, c'è il sito pagato, il favore gestionale pagato a lavoro, e poi se no c'è il gestionale o l'e-commerce pagato a giornata, perché dipende se è in subappalto, se è fatto direttamente col cliente. Quindi devi tracciare, si devono sempre tracciare i lavori, quindi fa bene a noi e fa bene al cliente finale avere questi riferimenti.
Il cliente può anche poi lamentarsi più, diciamo, a ragione, perché se abbiamo lasciato qualcosa
non dirlo
indietro,
troppo
sì, però almeno così almeno concordiamo sul fatto che siamo in ritardo, sì, su quello. Cerchiamo di non esserlo, però può capitare, magari ci dimentichiamo qualcosa, ma rimane traccia comunque.
Ok, a te poverino ogni volta ti rimane poco tempo perché avremmo già superato, quindi vai.
Allora, abbiamo parlato, avevo visto nell'ottava puntata, quindi parecchie settimane fa, di cookie. Però avevamo parlato di cookie di terze parti, perché Google sta smettendo progressivamente di supportarli. Il problema però c'è ancora e è diventato più un po' più scottante, nel senso che all'inizio sembrava che ogni sito web bastava che esponesse il classico cookie banner, quello che udiamo tutti, no? Che dove dice accetto i cookie o non accetto i cookie. Adesso sulle linee guida si è fatto un po' più di chiarezza e le cookie bar devono rispettare diverse regole che forse sono sempre state in realtà obbligatorie, ma non l'avevamo capito tutti. Ad esempio devono elencare esattamente quali cookie utilizza un sito web che stiamo visitando, perché io potrei avere piacere, diciamo, comunque potrei non avere niente in contrario che ci siano dei cookie, ad esempio, per l'analytics, no? Quindi per registrare soltanto che ho visitato quel sito a quell'ora. Però potrei non voler accettare dei cookie pubblicitari, dichiaratamente pubblicitari, perché non voglio poi che la pubblicità mi segua per il web quando poi vado su Facebook e trovo le stesse pubblicità, cioè pubblicità collegate all'argomento del sito che ho visitato il giorno prima e così via. Oppure posso rifiutare tutti i cookie. Tutte queste soluzioni sono applicabili anche manualmente, diciamo, si può creare una cookie bar, un avviso che elenca i cookie che dettagliatamente il sito internet utilizza, e questo bisogna fare tutta un'analisi guardando anche sotto lo stesso browser, quindi strumenti di sviluppo, per vedere che cookie sta memorizzando su se stesso. Oppure si possono utilizzare delle soluzioni già pronte. Una delle soluzioni già pronte che noi utilizziamo molto spesso è CookieYes, che è un servizio purtroppo a pagamento, ma per fortuna con una versione gratuita del servizio minimale. Lo stiamo usando su molti siti internet di diversi clienti. Ha delle limitazioni, nel senso la limitazione più grande è il numero di visualizzazioni di pagina al mese, che mi sembra per la versione gratis a 20.000 o 25.000, adesso non
sì,
mi ricordo.
Sì, sì, che alcuni clienti potrebbero farcela.
Alcuni lo superano, però magari lo superano a fine mese, quindi anche se non bisognerebbe dirlo, magari uno rimane scoperto gli ultimi due giorni, non se ne accorge nessuno. In teoria non dovrebbe succedere così, però magari anche soltanto per distrazione finiscono le visualizzazioni del piano gratuito e semplicemente l'avviso smette di comparire. Poi ci sono altre limitazioni sul numero di pagine scansionate, ma questo è già meno importante, perché di solito tutte le pagine, a parte eccezioni di un sito internet normale, tirano in ballo gli stessi cookie, con qualche eccezione, però è abbastanza raro. Cosa fa CookieS? Fa la scansione, oltre che appunto gestire l'accettazione dei cookie, eccetera, del banner, quindi l'apparire e scomparire di questo banner e l'interfaccia in cui l'utente seleziona quali cookie accettare, fa anche la scansione del sito internet. Quindi quando noi installiamo inizialmente CookieS su un sito, lui fa una scansione, mi sembra una versione gratuita di 100 pagine, che sono già buone, è un buon modello, diciamo, su cui lavorare,
sì.
E elenca e categorizza automaticamente i vari tipi di cookie. Cookie tecnici, quindi quelli diciamo obbligatori che vengono accettati automaticamente perché sono indispensabili all'uso appunto tecnico del sito, cookie di analisi, cookie pubblicitari,
poi c'è quello di PayPal,
cookie di, mi sembra anche di performance. Sì, PayPal dava un problema perché veniva, ecco, non è, chiaramente non è un sistema perfetto, quindi qualche volta qualche cookie magari che è funzionale, quindi andrebbe accettato quasi obbligatoriamente, va messo magari in pubblicitario o di analisi, quindi è meglio poi andare a vedere nella configurazione di CookieS quali, come li ha categorizzati. Però comunque fa questo lavoro, e soprattutto il valore maggiore è che questo lavoro non va fatto una volta sola, perché se noi tra 6 mesi aggiungiamo, ecco, ad esempio PayPal che non c'era, oppure anche solo non so, un servizio di terze parti, anche, ecco,
un form di contatti
YouTube,
da compilare,
anche YouTube, anche ad esempio, sì, sì. No? Noi all'inizio potremmo non avere degli embed, quindi dei filmati YouTube nel sito, più avanti potremmo inserirli, e chi va a pensare dopo 6 mesi, dopo un anno che abbiamo pubblicato il sito, che funziona tutto, che è vero, abbiamo la cookie banner, bisogna aggiornarlo, perché adesso ospitiamo anche i cookie, in questo caso di terze parti, di Google tramite YouTube. CookieS fa questa cosa, cioè periodicamente rifà la scansione del sito e aggiorna l'elenco dei cookie. Credo che tolga anche eventuali cookie che magari che vengono tolti, che non sono più necessari, però questo è il valore, perché altrimenti uno direbbe mai che valore ha questo servizio, che posso benissimo fare un copia e incolla di uno script già pronto e mi mette la barra di cookie.
No, invece...
E invece è utile. Purtroppo ha queste limitazioni che non sono stringentissime, però...
No, devi avere proprio un bel giro.
Ne abbiamo provati un
po'. Se
hai
un giro puoi pagare, ecco.
Ecco, sì, se hai più di 20.000 visualizzazioni al mese, probabilmente puoi permetterti $10 della versione basic, che prevede 100.000 visualizzazioni, quindi si può scalare tranquillamente.
Sì, d'altronde, giustamente che mi dicevi questa cosa, il form e l'email, che sono due cose diverse, che se voi mettete contattatemi a info@qualcosa, non è la stessa cosa che di mettere un form da compilare con tanto di privacy policy comunque
sul
cookie. Quindi anzi, se hai solo la mail, tecnicamente se hai solo questo, non dovresti nemmeno... credo. Puoi mettere una cookie bar standard?
Dipende, perché se hai solo cookie tecnici puoi non metterla. Però basta poco, perché basta usare Google Font, ad esempio, e Google Font ti mette già i cookie di Google.
E quindi già sono andata io.
YouTube ti mette adesso vabbè, si usa un po' di meno l'embed di Facebook con il like box, di Facebook. Altri servizi che possono, cioè, anche insospettabili, perché è facile appunto sbagliarsi, perché magari dico ok, metto questo bollino per un link, potrebbe essere il servizio, magari ci dà un copia e incolla appunto di un'idea,
poi per la prossima volta
ci dà un piccolo codice da inserire per mettere le previsioni del tempo, ad esempio. Vogliamo mettere il widget di ilmeteo.it sul nostro sito, che non costa niente, lo mettiamo e sicuramente ci mette i cookie di Elementor.it e sono cookie di terze parti che devono essere elencati nel banner cookie.
Sì, che poi registrano sempre così in più
di sì, quello che deve. Sì, registrano tutto quello che possono, perché sì. È come entrare qualsiasi widget per sito internet, è come aprire le porte, è come se l'utente andasse a visitare sì. il sito del relativo widget, perché nel momento in cui...
Ma già sa dove ti trovi meteo.it, perché tipo se ti diverti a fare il reporter del tempo, poi indichi dove sei, beh, sì, quindi però tu registra dove sono io.
Però, lì,
sì, 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 sì.
Però è vero che se sto ad esempio visualizzando il sito, ecco, mettiamo il sito del turismo in Piemonte e quel sito ha inserito il meteo io dico il meteo.it, 3B meteo, diciamo, per par condicio, diciamo.
Sì, non conosco gli altri.
Sicuramente quel widget sarà già configurato, l'avranno configurato per mostrare il meteo piemontese.
Ci sta.
E quindi chi lo visita scarica quei cookie del sito del meteo, che dà per scontato già che si sta visitando quel sito, quindi arriva da lì, su quel widget configurato per il Piemonte, è interessata al Piemonte.
Sì,
e quindi magari noi poi finiamo su Instagram e ci viene la pubblicità del turismo, di andare in vacanza in Piemonte. A noi no, perché ci siamo già. E questo è tutto per oggi.
Sì, per oggi sì, semplice. Cose semplice. Più cose, consigli.
Sì, più un po'.
Ma tu no, ancora sei sul tecnico, io più.
Ma un po' più discorsivi
oggi.
Siamo stati. Allora, chiudiamo. Comunque 4:40, quindi
10 minuti. Sì, ma parlo troppo io alla fine.
E vi diamo appuntamento ancora, come diciamo, stiamo avvicinando la fine della stagione, diciamo, lavorativa, però vi diamo ancora appuntamento la prossima settimana, che sarà il 24 luglio, sempre alle 16, sempre in streaming su Twitch, su YouTube e su Facebook e sul podcast settimanale su non c'è più Google Podcast, penso, stanno dismettendo, quindi su YouTube sempre e su Apple Podcast e su Spotify.
E mo basta però.
Ciao a tutti, buona serata, alla prossima settimana.
Ciao.